Cambridge Assessment International Education, Cambridge IGCSE, June 2024 examination in Italian. Paper 1. Listening.
Domande da 1 a 8. Sentirai alcune brevi registrazioni. Sentirai ogni registrazione due volte. Per ogni domanda, segna con una crocetta la casella corretta, dalla A alla D. Partecipi a una lezione di arte italiana con la tua amica Livia. Numero 1. Livia ti dice:
oggi la lezione comincia un po' più tardi, alle 9:15. Andiamo!
A che ora comincia la lezione?
Oggi la lezione comincia un po' più tardi, alle 9:15. Andiamo!
A che ora comincia la lezione? Numero 2. Livia dice:
riceveremo tutto il materiale, ma dobbiamo portare almeno una penna per scrivere.
Cosa dovete portare con voi alla lezione?
Riceveremo tutto il materiale, ma dobbiamo portare almeno una penna per scrivere.
Cosa dovete portare con voi alla lezione? Numero 3. Oggi fa brutto tempo. Livia dice:
oggi fa freddo ed è nuvoloso, purtroppo. È meglio se ci mettiamo l'impermeabile, anche perché questa sera pioverà.
Che cosa suggerisce di mettervi?
Oggi fa freddo ed è nuvoloso, purtroppo. È meglio se ci mettiamo l'impermeabile, anche perché questa sera pioverà.
Che cosa suggerisce di mettervi? Numero 4. Mentre camminate, Livia si ferma e dice:
scusa, ho molta sete. Voglio comprare una bottiglia d'acqua in questo bar.
Che cosa vuole comprare, Livia, al bar?
Scusa, ho molta sete. Voglio comprare una bottiglia d'acqua in questo bar.
Che cosa vuole comprare, Livia, al bar? Numero 5. Vuoi sapere quanti studenti partecipano a questa lezione? Livia dice:
il numero di studenti non è male. Ci sono solo 7 studenti.
Quanti studenti partecipano a questa lezione?
Il numero di studenti non è male. Ci sono solo 7 studenti.
Quanti studenti partecipano a questa lezione? Numero 6. Livia vede il vostro professore d'arte e dice:
«Guarda, ecco il nostro professore. È il signore basso con gli occhiali.
Com'è il professore?»
«Guarda, ecco il nostro professore. È il signore basso con gli occhiali.
Com'è il professore?» Numero 7. Vuoi sapere che attività farete questa mattina? Livia dice:
«Oggi guardiamo un film su Michelangelo nel teatro della scuola.
Dove guardate il film?»
«Oggi guardiamo un film su Michelangelo nel teatro della scuola.
Dove guardate il film?» Numero 8. Chiedi a Livia cosa farete questa sera. Livia dice:
«Questa sera c'è una festa a casa di mia sorella. Balleremo e ci divertiremo tantissimo.»
Che cosa farete questa sera?
«Questa sera c'è una festa a casa di mia sorella. Balleremo e ci divertiremo tantissimo.»
Che cosa farete questa sera? Domande da 9 a 14. Sentirai una pubblicità di una villa per le vacanze. Sentirai la pubblicità due volte. Ci sarà una pausa durante la pubblicità. Per ogni domanda, segna con una crocetta la casella corretta, dalla A alla D. Adesso hai un po' di tempo per leggere le domande.
La Villa Ferrante è una splendida villa antica situata lungo il fiume Po, in una delle aree più belle della regione Piemonte. La villa è disponibile come casa vacanza solo per 3 settimane l'anno nel mese di maggio, il mese più bello per i fiori e le piante nei giardini. I proprietari hanno messo a disposizione per gli ospiti 2 salotti e una grande sala da pranzo, le 13 camere da letto, tutte con bagno, sono al piano terra, con accesso diretto al giardino. Per chi ama lo sport, la villa dispone di una modernissima palestra che troverete vicino alla fontana del Nettuno. Un istruttore è sempre presente ad ogni visita. Ogni sera in villa ci sarà un concerto di musica classica con giovani aspiranti musicisti che studiano al liceo musicale di Torino. La villa è situata in una zona lontana da strade principali e potete arrivarci solo a piedi. Per questo consigliamo di portare con voi scarpe comode per camminare.
Adesso sentirai l'annuncio per la seconda volta.
La Villa Ferrante è una splendida villa antica situata lungo il fiume Po, in una delle aree più belle della regione Piemonte. La villa è disponibile come casa vacanza solo per 3 settimane l'anno nel mese di maggio, il mese più bello per i fiori e le piante nei giardini. I proprietari hanno messo a disposizione per gli ospiti 2 salotti e una grande sala da pranzo, le 13 camere da letto, tutte con bagno, sono al piano terra, con accesso diretto al giardino. Per chi ama lo sport, la villa dispone di una modernissima palestra che troverete vicino alla Fontana del Nettuno. Un istruttore è sempre presente ad ogni visita. Ogni sera in villa ci sarà un concerto di musica classica con giovani aspiranti musicisti che studiano al Liceo Musicale di Torino. La villa è situata in una zona lontana da strade principali e potete arrivarci solo a piedi. Per questo consigliamo di portare con voi scarpe comode per camminare.
Domande da 15 a 19. Sentirai una conversazione tra Deborah e Francesco, che parlano dei loro vicini di casa. Sentirai la conversazione 2 volte. Per le domande da 15 a 19, scegli la frase dalla A alla F che corrisponde ad ogni vicino di casa. Per ogni vicino di casa, scrivi la lettera corretta dalla A alla F sulla linea corrispondente. Adesso hai un po' di tempo per leggere le informazioni qui sotto.
Francesco, come sono i tuoi vicini di casa? Li conosci tutti?
Quasi tutti. Proprio accanto a noi vive la signora Manno. È un po' anziana, ma è sempre in giro per il mondo. Quando fa un viaggio, a volte sta via per 2 o 3 mesi. E i tuoi vicini, Deborah?
Accanto a noi c'è il signor Bracco. Insegna matematica in una scuola superiore e il sabato e la domenica dà lezioni private a casa sua.
Noi, al secondo piano, abbiamo la signora Fabbri, che ha 8 figli. Sono tantissimi.
Noi, al secondo piano, invece, abbiamo il signor Gruber, un uomo bellissimo, con i capelli lunghi e un fisico atletico.
Hai detto Gruber? Ma Leonardo Gruber? No, non ci credo.
Esatto, proprio lui, l'attore principale dell'ultima serie di Netflix. Ci sono sempre tanti fotografi sotto casa.
Che fortuna! Comunque, anche noi abbiamo una vicina davvero interessante. È la signora Donato, che ha 80 anni. Ogni mattina si alza presto per andare a correre, ma prima dà sempre da mangiare agli uccelli. Ha detto che lascerà tutti i suoi soldi in beneficenza agli animali.
Che brava persona!
Adesso sentirai Deborah e Francesco per la seconda volta.
Francesco, come sono i tuoi vicini di casa? Li conosci tutti?
Quasi tutti. Proprio accanto a noi vive la signora Manno. È un po' anziana, ma è sempre in giro per il mondo. Quando fa un viaggio, a volte sta via per 2 o 3 mesi. E i tuoi vicini, Deborah?
Accanto a noi c'è il signor Bracco. Insegna matematica in una scuola superiore e il sabato e la domenica dà lezioni private a casa sua.
Noi, al secondo piano, abbiamo la signora Fabbri, che ha 8 figli. Sono tantissimi.
Noi, al secondo piano, invece, abbiamo il signor Gruber, un uomo bellissimo, con i capelli lunghi e un fisico atletico.
Hai detto Gruber? Ma Leonardo Gruber? No, non ci credo.
Esatto, proprio lui, l'attore principale dell'ultima serie di Netflix. Ci sono sempre tanti fotografi sotto casa.
Che fortuna! Comunque, anche noi abbiamo una vicina davvero interessante. È la signora Donato, che ha 80 anni. Ogni mattina si alza presto per andare a correre, ma prima dà sempre da mangiare agli uccelli. Ha detto che lascerà tutti i suoi soldi in beneficenza agli animali.
Che brava persona!
Domande da 20 a 28. Sentirai 2 interviste con Giovanna e suo figlio Alessandro, che parlano della loro professione. Ci sarà una pausa dopo ogni intervista. Prima parte. Domande da 20 a 24. Adesso sentirai l'intervista con Giovanna 2 volte. Per le domande da 20 a 24, metti una crocetta nella casella corretta, dalla A alla C. Adesso hai un po' di tempo per leggere le domande. Giovanna, tu oggi sei una stilista di moda e crei vestiti molto belli, ma non hai cominciato così.
No, io ho cominciato come modella a New York. ho avuto molto successo, ma dopo 10 anni sono tornata in Italia.
Perché hai deciso di tornare in Italia?
Non ero felice. Guadagnavo molto, incontravo tante persone famose, ma avevo nostalgia di mia madre, che era sola a Milano.
Perché la moda italiana piace?
Il motivo è semplice. Perché ha un qualcosa di eterno, classico ed elegante. Inoltre, vende molto in tutto il mondo. Purtroppo, però, non è così ecologica come in passato.
Secondo te, perché la moda è importante per i giovani?
Secondo me, è perché vogliono essere accettati dagli amici con cui escono o che frequentano a scuola. È normale.
Come vedi il mondo della moda oggi?
Mi sorprende che portiamo ancora vestiti scomodi e scarpe che fanno male. Bisognerebbe inventare un nuovo modo di fare vestiti, con un uso più pratico.
Sono d'accordo. Adesso sentirai Giovanna per la seconda volta. Giovanna, tu oggi sei una stilista di moda e crei vestiti molto belli, ma non hai cominciato così.
No, io ho cominciato come modella a New York. Ho avuto molto successo, ma dopo 10 anni sono tornata in Italia.
Perché hai deciso di tornare in Italia?
Non ero felice. Guadagnavo molto, incontravo tante persone famose, ma avevo nostalgia di mia madre, che era sola a Milano.
Perché la moda italiana piace?
Il motivo è semplice. Perché ha un qualcosa di eterno, classico ed elegante. Inoltre, vende molto in tutto il mondo. Purtroppo, però, non è così ecologica come in passato.
Secondo te, perché la moda è importante per i giovani?
Secondo me, è perché vogliono essere accettati dagli amici con cui escono o che frequentano a scuola. È normale.
Come vedi il mondo della moda oggi?
Mi sorprende che portiamo ancora vestiti scomodi e scarpe che fanno male. Bisognerebbe inventare un nuovo modo di fare vestiti, con un uso più pratico.
Sono d'accordo. Seconda parte. Domande da 25 a 28. Adesso sentirai l'intervista con Alessandro 2 volte. Per le domande da 25 a 28, metti una crocetta nella casella corretta, dalla A alla C. Adesso hai un po' di tempo per leggere le domande.
Alessandro, tu fai film e documentari per la televisione. È difficile entrare nel mondo della TV?
È difficile, certo. Per questo bisogna essere bravissimi, i migliori di tutti. conoscere gente importante non serve.
Tu hai fatto un documentario su tua madre Giovanna. Perché non un film?
Perché con un documentario posso parlare di cose più importanti e più serie. Secondo me, un film, anche se lungo e fatto bene, non fa riflettere abbastanza.
Dove hai ambientato il documentario?
Mia madre ha due case, una nel centro di Milano e l'altra in montagna, dove vive completamente da sola. Abbiamo dovuto usare la casa in centro città, con il rumore del traffico in sottofondo.
Come ha reagito tua madre al successo del documentario?
Lei è partita, ha preso il treno e via. E io ho dovuto parlare del documentario con i media.
Grazie, Alessandro.
Adesso sentirai Alessandro per la seconda volta.
Alessandro, tu fai film e documentari per la televisione. È difficile entrare nel mondo della TV?
È difficile, certo. Per questo bisogna essere bravissimi, i migliori di tutti. Conoscere gente importante non serve.
Tu hai fatto un documentario su tua madre Giovanna. Perché non un film?
Perché con un documentario posso parlare di cose più importanti e più serie. Secondo me, un film, anche se lungo e fatto bene, non fa riflettere abbastanza.
Dove hai ambientato il documentario?
Mia madre ha due case, una nel centro di Milano e l'altra in montagna, dove vive completamente da sola. Abbiamo dovuto usare la casa in centro città, con il rumore del traffico in sottofondo.
Come ha reagito tua madre al successo del documentario?
Lei è partita, ha preso il treno e via. E io ho dovuto parlare del documentario con i media.
Grazie, Alessandro.
Domande da 29 a 34. Sentirai un'intervista a Stefano che parla della sua micro casa. Sentirai l'intervista due volte. Ci sarà una pausa durante la conversazione. Per ogni domanda, segna con una crocetta la casella corretta, dalla A alla D. Adesso hai un po' di tempo per leggere le domande.
Stefano, tu abiti in una casa piccolissima. una micro casa. Puoi parlarci della tua esperienza?
Esatto. Io abito in una micro casa che io stesso ho disegnato. Studio architettura all'università e il mio progetto è stato quello di creare una casa ecologica senza dover cambiare città. Ho trovato un piccolo edificio in centro e l'ho trasformato in una casa tutta per me.
Come è nato questo desiderio di abitare in una casa piccolissima?
È nato per caso. Io ho sempre abitato con i miei genitori in una casa grande, piena di mobili, oggetti, libri. Una sera un amico mi ha invitato a cena nella sua tenda in giardino. A quel punto ho sentito questa voglia di vivere in un posto piccolo, contenuto, con poche cose.
Descrivici la tua casa.
Ha un bagno piccolo, bianco, e una camera che comprende cucina, soggiorno e letto.
Ma non è troppo piccola?
La casa ha due finestre grandi, quindi l'ambiente è molto luminoso e, per questo, ti dà l'impressione di essere più spaziosa.
Qual è un vantaggio per te di vivere in una micro casa?
Dato che ho poco spazio, ho imparato velocemente a vivere con poche cose. Non è per i soldi, ma ora faccio molta attenzione a quello che compro. In passato, se uscivo il sabato e vedevo una bella camicia, la compravo senza pensarci. Ora non prendo più decisioni impulsive così. In casa c'è solo il necessario.
Ma come fai quando inviti amici a cena?
Ovviamente la cucina è molto piccola. Se vengono i miei amici a cena, loro si portano piatti, bicchieri e le sedie, quelle di plastica che si chiudono. Io, invece, penso al mangiare. Facilissimo.
Questo sarà il tuo primo inverno in questa micro casa. Pensi che sarà difficile?
Io non ho dubbi che vivere da solo in uno spazio di 20 metri quadrati in pieno inverno non sarà divertente. Che cosa farò dalle 4 del pomeriggio, quando è già buio, fino alle 11 della sera in questa micro casa? Per non annoiarmi, a parte studiare, dovrò trovare cose nuove da fare.
Adesso sentirai la conversazione per la seconda volta.
Stefano, tu abiti in una casa piccolissima, una micro casa. Puoi parlarci della tua esperienza?
Esatto. Io abito in una micro casa che io stesso ho disegnato. Studio architettura all'università e il mio progetto è stato quello di creare una casa ecologica senza dover cambiare città. Ho trovato un piccolo edificio in centro e l'ho trasformato in una casa tutta per me.
Come è nato questo desiderio di abitare in una casa piccolissima?
È nato per caso. Io ho sempre abitato con i miei genitori in una casa grande, piena di mobili, oggetti, libri. Una sera un amico mi ha invitato a cena nella sua tenda in giardino. A quel punto ho sentito questa voglia di vivere in un posto piccolo, contenuto, con poche cose.
Descrivici la tua casa.
Ha un bagno piccolo, bianco, e una camera che comprende cucina, soggiorno e letto.
Ma non è troppo piccola?
La casa ha due finestre grandi, quindi l'ambiente è molto luminoso e, per questo, ti dà l'impressione di essere più spaziosa.
Qual è un vantaggio per te di vivere in una micro casa?
Dato che ho poco spazio, ho imparato velocemente a vivere con poche cose. Non è per i soldi, ma ora faccio molta attenzione a quello che compro. In passato, se uscivo il sabato e vedevo una bella camicia, la compravo senza pensarci. Ora non prendo più decisioni impulsive così. In casa c'è solo il necessario.
Ma come fai quando inviti amici a cena?
Ovviamente la cucina è molto piccola. Se vengono i miei amici a cena, loro si portano piatti, bicchieri e le sedie, quelle di plastica che si chiudono. Io, invece, penso al mangiare. Facilissimo.
Questo sarà il tuo primo inverno in questa micro casa. Pensi che sarà difficile?
Io non ho dubbi che vivere da solo in uno spazio di 20 metri quadrati in pieno inverno non sarà divertente. Che cosa farò dalle 4 del pomeriggio, quando è già buio, fino alle 11 della sera in questa micro casa? Per non annoiarmi, a parte studiare, dovrò trovare cose nuove da fare.
Domande da 35 a 37. Sentirai un'intervista alla radio con Sonia Cristofori, che ha creato un videoblog di cucina. Sentirai l'intervista due volte. Ci saranno due pause durante l'intervista. Per ogni domanda, scegli le due frasi vere, dalla A alla E indicale con una crocetta. Adesso hai un po' di tempo per leggere le domande.
Sonia, tu hai un famosissimo videoblog di cucina. Come hai cominciato?
Io vengo da una città di mare, Rapallo. I miei genitori, quando ero bambina, avevano un bar molto popolare, proprio sulla spiaggia. Fin da bambina, durante le vacanze estive, aiutavo a cucinare. Però mi piaceva molto creare piatti diversi dalla cucina tradizionale italiana.
E questo aveva successo?
Certo! Io ho sempre mangiato con gusto. E quindi, se quei piatti piacevano a me, dovevano essere buoni.
perché hai scelto di creare un videoblog come lavoro?
Io, in passato, dopo l'università, non sapevo che lavoro fare. Ho pensato di scrivere dei libri di ricette. In fondo, questi libri vendono tantissimo. Chi non riceve un libro di cucina a Natale? Ma per avere successo, questi libri devono avere delle fotografie molto belle.
E allora? Qual è il problema?
Fotografare una banale pizza per un libro non è facile. Richiede tempo, pazienza e professionalità. E anche il posto giusto per farlo. Un bel tavolo, un bel piatto, una bella tovaglia. Con un videoblog è più facile e immediato.
Perché il tuo videoblog ha successo, secondo te?
Secondo me, quando un videoblog è fatto bene dall'inizio alla fine, non può non avere successo, perché tutti possono cucinare facilmente, senza stress.
Quindi, chi usa il tuo videoblog?
Molta gente. Ci sono persone anziane che vogliono cucinare qualcosa di semplice e veloce perché abitano da sole e trovano il mio blog facile da usare.
E le mamme sempre di corsa lo usano?
Al momento il mio videoblog non aiuta le mamme. Non ho ricette semplici adatte ai bambini, ma questo cambierà presto. Però è molto utile per le persone che lavorano. Improvvisamente hanno amici a cena quella sera e non sanno cosa cucinare. E allora usano il mio videoblog per ispirarsi.
Grazie, Sonia.
Adesso sentirai l'intervista per la seconda volta.
Sonia, tu hai un famosissimo videoblog di cucina. Come hai cominciato?
Io vengo da una città di mare, Rapallo. I miei genitori, quando ero bambina, avevano un bar molto popolare, proprio sulla spiaggia. Fin da bambina, durante le vacanze estive, aiutavo a cucinare. Però mi piaceva molto creare piatti diversi dalla cucina tradizionale italiana.
E questo aveva successo?
Certo! Io ho sempre mangiato con gusto. E quindi, se quei piatti piacevano a me, dovevano essere buoni.
Perché hai scelto di creare un videoblog come lavoro?
Io, in passato, dopo l'università, non sapevo che lavoro fare. Ho pensato di scrivere dei libri di ricette. In fondo, questi libri vendono tantissimo. Chi non riceve un libro di cucina a Natale? Ma per avere successo, questi libri devono avere delle fotografie molto belle.
E allora? Qual è il problema?
Fotografare una banale pizza per un libro non è facile. Richiede tempo, pazienza e professionalità. E anche il posto giusto per farlo. Un bel tavolo, un bel piatto, una bella tovaglia. Con un videoblog è più facile e immediato.
Perché il tuo videoblog ha successo, secondo te?
Secondo me, quando un videoblog è fatto bene dall'inizio alla fine, non può non avere successo, perché tutti possono cucinare facilmente, senza stress.
Quindi, chi usa il tuo videoblog?
Molta gente. Ci sono persone anziane che vogliono cucinare qualcosa di semplice e veloce perché abitano da sole e trovano il mio blog facile da usare.
E le mamme, sempre di corsa, lo usano?
Al momento il mio videoblog non aiuta le mamme. Non ho ricette semplici adatte ai bambini, ma questo cambierà presto. Però è molto utile per le persone che lavorano. Improvvisamente hanno amici a cena quella sera e non sanno cosa cucinare. E allora usano il mio videoblog per ispirarsi.
Grazie, Sonia.
Ora hai 6 minuti di tempo per copiare le tue risposte sul foglio risposte separato. Segui le istruzioni indicate sul foglio risposte.
There will now be 6 minutes for you to copy your answers onto the separate answer sheet. Follow the instructions on the answer sheet.
L'esame è finito.
This is the end of the examination.